Il ritorno del principe. La forza del principe. Ma esiste almeno la possibilità di mettere il bastone fra le ruote del principe? Non è facile. La legalità possibile nel nostro paese è quella che, oggi come ieri, deve fare i conti con il principe. La sua forza viene da lontano perché affonda le radici nella storia del nostro popolo. In alcune fasi storiche è costretta ad arretrare, in altre diventa straripante. È sempre e comunque una realtà politica. La lezione della storia insegna che nessuno a destra, al centro e a sinistra può governare in questo paese senza tenere conto di questa realtà. Da dovunque si prendano le mosse si ritorna sempre al punto di partenza, alla grande madre di tanti problemi. Questa legalità possibile oggi rischia di ridurre ai minimi termini la credibilità dello Stato e del diritto, facendo divenire impresa disperata credere nella cultura della legalità. La fine della stagione dei collaboratori nei processi di corruzione e il progressivo venir meno delle figure di collaboratori di rango nei processi di mafia ha rappresentato il primo segnale della perdita di credibilità dello Stato. Oggi sembra di essere ritornati al trionfo dell'omertà di massa per i reati commessi dai potenti. Molti di coloro che in passato hanno reso testimonianza sottoponendosi a un calvario durato per anni confessano talora pubblicamente che mai più lo rifarebbero. Recentemente un teste che alcuni anni or sono aveva reso dichiarazioni in un importante processo mi ha inviato una lettera amara che mi ha fatto molto riflettere. Contenuto: quella persona ha scritto che io e i miei colleghi dovevamo passarci una mano sulla coscienza perché l'avevamo indotta a rendere testimonianza, rovinando così la sua esistenza perché da allora era stata emarginata nel suo ambiente, aveva subito una serie di vessazioni, mentre, al contrario, l'imputato nei cui confronti aveva reso dichiarazioni aveva continuato a frequentare i salotti di prima ed era rimasto un potente, nonostante i fatti fossero stati accertati. Quella persona mi invitava per il futuro a non peccare di ingenuità e a rispettare il diritto alla fragilità delle persone normali alle quali non può chiedersi di sopportare sulle proprie spalle il peso di una responsabilità schiacciante che lo Stato non è in grado di assumersi. In un'altra occasione, un imprenditore che si rifiutava di ammettere di pagare delle tangenti mi disse: dottore, ma lei li legge i giornali, la guarda la televisione, non vede che sono ritornati tutti a galla, non la sente la musica che viene dall'alto, che bisogna essere realistici, che bisogna accettare la realtà e fare i compromessi, e allora ci permette che anche io ho il diritto di essere realista e di fare compromessi con la realtà. Prima lor signori diano l'esempio e poi se ne parla perché il pesce puzza dalla testa. Naturalmente non concordo né con l'uno né con l'altro, ma mi sembrano due casi sintomatici di un clima collettivo che serpeggia pericolosamente. Qualcuno potrebbe obiettare che se tutto è mafia, niente è mafia. Questa espressione, se tutto è mafia, niente è mafia, ha due livelli di significato. Il primo livello, al quale quasi tutti si fermano, è che se si usa il concetto di mafia per definire qualsiasi forma di prepotenza o violenza, se ne annacqua oltre misura il carattere significante, facendogli così smarrire ogni utilità per comprendere e descrivere specifici fenomeni criminali. Il secondo livello di significato è che se il metodo mafioso inizia a divenire sempre di più moneta corrente, i comportamenti mafiosi, che non si manifestano con le modalità classiche cruente, omicidio e violenza materiale, entrano a far parte della normalità e non vengono più socialmente percepiti come comportamenti criminali. Di male in peggio, mi pare. Si tratta di un concetto complesso che richiede un approfondimento. Come diceva Monsieur Verdoux nel famoso film di Chaplin, 1000 delitti costituiscono un problema criminale, 10.000 delitti costituiscono un problema politico. 100.000 delitti, mi permetto umilmente di aggiungere io, non costituiscono più un problema perché vuol dire che il delitto è divenuto normalità, pratica di massa e dunque non può essere criminalizzato. Ha cessato di essere percepito come devianza ed è divenuto componente della normalità, cioè dell'ordine costituito. Dunque, se tutto è mafia, nulla è mafia. Parafrasando, potrebbe dunque dirsi che se tutto è corruzione, niente è più definibile come corruzione in senso criminale. Infatti li chiamano costi della politica, lobbying o quant'altro, ma comunque penalmente irrilevanti. Anzi, continuare a definire come corruzione tali fenomeni tradisce per alcuni un'irriducibile nostalgia giustizialista. Anche il nepotismo, il clientelismo sono stati legalizzati e normalizzati, si tratta della pratica dello spoil system all'italiana, secondo cui chi vince le elezioni pensa prima di tutto a sistemare per la vita tutto il proprio clan familiare e a imbottire le istituzioni di clienti e amici profumatamente pagati con i soldi pubblici. Grazie alla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione del 1997, la gran parte di tali comportamenti non è più penalmente perseguibile o è estremamente difficile da accertare. Poiché tutto è nepotismo e clientelismo, niente è nepotismo e clientelismo in senso criminale. E si consideri ancora il caso delle perenni sanatorie fiscali ed edilizie che con un colpo di bacchetta magica legislativa trasformano in legale ciò che prima era illegale poiché il numero dei trasgressori è divenuto massa. Se la progressiva conversione dell'illegalità in legalità è il trend, quello che oggi sembra impraticabile domani potrebbe divenire realtà. La normalizzazione culturale del metodo mafioso adottato dai colletti bianchi fuori dall'ambito delle organizzazioni criminali tradizionali. Ma che accade se di paese in paese, di regione in regione, di istituzione in istituzione la cultura mafiosa e quella paramafiosa si diffondono in tutto il paese? Nelle regioni del sud le mafie classiche sono saldamente in sella. In Sicilia non si spara perché, a differenza di Napoli, il controllo del territorio è saldo. Inoltre non vi è bisogno di uccidere perché, essendo saltati molti anticorpi del sistema, si possono perseguire interessi illeciti con metodi incruenti. A Milano è cresciuta enormemente nell'indifferenza totale dell'opinione pubblica la presenza della 'ndrangheta che con gli enormi guadagni della cocaina sta corrodendo l'economia milanese e quindi quella italiana. La diffusione nel paese delle infiltrazioni mafiose nell'istituzionale è dimostrata dal fatto che, mentre prima i consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose si trovavano solo in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, recentemente ne sono stati sciolti alcuni anche sul litorale romano. Alcuni consigli regionali sono affollati da un numero così elevato e qualificato di soggetti inquisiti per mafia da rasentare la soglia dello scioglimento. Il fatturato delle mafie ruota intorno a 90 miliardi di euro, pari al 7% del PIL, l'equivalente di 5 manovre finanziarie, come dire che la mafia è la più grande impresa italiana e quindi uno dei poteri forti del paese. Infine, come ho spiegato prima, il metodo mafioso è spiantato dal suo terreno di elezione classico e trapiantato in quello della criminalità dei colletti bianchi di Laga come metodo vincente dal nord al sud del paese. Se al diffondersi della cultura paramafiosa sommiamo il riemergere di altre culture antidemocratiche come quelle alle quali abbiamo fatto cenno in precedenza, viene da chiedersi chi salverà la nostra democrazia da se stessa. Appunto, chi fino a oggi mi pare che questo paese sia stato spesso salvato dalle sue minoranze. La stessa unità d'Italia fu opera di una ristretta minoranza, i garibaldini, i carbonari, i mazziniani, i cavourriani e pochi altri che si inventarono una nazione che non esisteva. Il nostro patto sociale fondante, la Costituzione del 1948, fu, come ho accennato, opera di una minoranza che non rifletteva le culture di massa di un paese abitato allora in massima parte da una folla sterminata di povera gente ignorante che per secoli non aveva avuto la possibilità di sperimentare un potere democratico. Quella Costituzione ci ha salvati in passato e continua a salvarci tutt'oggi nei momenti più critici. Fino a quando resterà in vita sarà sempre possibile porre un freno alla degenerazione dello Stato democratico di diritto. Sarà sempre possibile ricominciare sapendo da quali valori ricominciare. L'ancoraggio all'Europa della resistenza costituzionale sono due punti fermi. Mi rendo conto che vi sono alcune norme della seconda parte della Costituzione che andrebbero aggiornate. Tuttavia, troppo alto è il pericolo che operando sulla parte organizzativa della Costituzione si svuoti surrettiziamente anche la prima parte sui diritti fondamentali. Forte potrebbe essere inoltre la tentazione di taluni di approfittare dell'occasione per mettere direttamente mano anche alla prima parte della Carta, aggiustandola. Per misurare la distanza tra lo spessore dei padri della Costituzione e quello di taluni di coloro che oggi vorrebbero riformarla a propria immagine e somiglianza, vorrei ricordare le parole pronunciate durante i lavori della Costituente nella seduta del 7 marzo 1947 da Piero Calamandrei. Io mi domando, onorevoli colleghi, come i nostri posteri tra 100 anni giudicheranno questa nostra assemblea costituente, se la sentiranno alta e solenne come noi sentiamo oggi alta e solenne la Costituente romana, dove un secolo fa sedeva e parlava Giuseppe Mazzini. Io credo di sì. Credo che i nostri posteri sentiranno più di noi, tra un secolo, che da questa nostra Costituente è nata veramente una nuova storia, e si immagineranno, come sempre avviene, che con l'andar dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda, che in questa nostra assemblea, mentre si discuteva della nuova Costituzione repubblicana, seduti su questi scranni, non siamo stati noi, uomini effimeri di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti, di quei morti, che noi conosciamo a uno caduti nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle steppe russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani, fino al sacrificio di Anna Maria Enriquez e di Tina Lorenzoni, nelle quali l'eroismo è giunto alla soglia della santità. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere, il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la parte più dura e più difficile, quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. A noi è rimasto un 100 volte più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore. Assai poco, in verità, chiedono i nostri morti. Non dobbiamo tradirli. Mi pare che il tradimento sia già stato abbondantemente consumato. Tutto il ceto politico, da destra a sinistra, con maggiori o minori responsabilità, ha combattuto contro qualsiasi tentativo della società di riprendersi la politica dal basso, democratizzando la vita dei partiti e attivando forme di partecipazione diffusa. In questi ultimi anni vi sono stati significativi tentativi della società civile di rompere il sequestro della politica da parte di quella che nel linguaggio corrente viene ormai definita la casta. Dalle votazioni referendarie di cui abbiamo già parlato ai girotondi, alla manifestazione dei 40.000 al Palasport, alle mobilitazioni popolari seguite all'appello di Nanni Moretti, al successo di massa del cosiddetto grillismo, alla partecipazione di 4.307.130 persone alle primarie del 16 ottobre 2005 per la scelta del leader dell'Ulivo, alle milioni di persone che si sono espresse per le primarie del Partito Democratico nel 2007. Non solo tutte le richieste di una rifondazione della politica sono state disattese, ma per di più tutto il movimentismo spontaneo della società civile è stato demonizzato a destra e a sinistra come manifestazione di qualunquismo. Il termine girotondino è divenuto nel linguaggio dei professionisti della politica sinonimo di antipolitica e di velleitarismo. Al momento di formare le liste dei candidati per le elezioni politiche del 2006 i vertici dei partiti trovarono posto per tutti, anche per individui assolutamente impresentabili o per esponenti di micromovimenti corporativi che non ne mettevano in discussione il potere assoluto e che portavano manciate di voti, ma non per candidati che rappresentavano quella società civile che aveva riempito con milioni di persone le piazze, aveva affollato gli stadi, i gazebo delle primarie. Nelle ultime consultazioni elettorali, quasi tutti i principali commentatori politici hanno osservato che le liste elettorali sono state imbottite di mogli di, parenti di, segretari di, portavoce di, nonché candidati selezionati per la loro notorietà mediatica, spesso privi di qualsiasi rapporto con il territorio. Perché questo ostracismo? Mi pare interessante quanto ha osservato in proposito Paolo Flores Marques, secondo cui il motivo sarebbe semplice e triste allo stesso tempo. Le oligarchie temono di perdere il monopolio della rappresentanza politica sul proprio elettorato, rischiando così un rinnovamento interno che può rimetterne in discussione il potere. Tanti oligarchi preferiscono rischiare di perdere le elezioni mantenendo il potere all'interno dei propri apparati, piuttosto che vincerle perdendo il proprio potere interno. Chi perde sempre e comunque è il cittadino senza potere e senza diritti, che non può scegliere per una vera politica alternativa, ma solo per una alternanza di oligarchie al potere. La vera antipolitica, quella cioè che distrugge la credibilità della politica, quella che fa dire alla gente che non vale la pena perché tanto sono tutti uguali, quella che alimenta il qualunquismo e il riflusso nel privato, quella il cui motto è dammi i voti e poi fatti gli affari tuoi, è la politica che sulla scena pubblica predica bene e nel fuori scena pratica male, anzi malissimo, trattando i cittadini come eterni minorenni e come sudditi. Quella che è stata demonizzata come antipolitica, cioè il desiderio di partecipazione di cittadini e la richiesta della trasparenza, costituisce invece un ritorno alle radici della politica intesa nel senso più nobile, come la intendevano gli antichi greci.